Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Qual è la tua posizione preferita?
La mia posizione preferita?
Per dormire.
Ah, per dormire? Oh, ok, ok.
La posizione preferita di Annalisa. Un'informazione essenziale per il nostro equilibrio psicofisico. E vedendo quell'intervista, quella domanda, mi sorgono tre controdomande. La prima, chi se ne frega, evidentemente. La seconda, perché una giornalista si trova a fare questa domanda a un artista? A una cantante? E in terzo luogo, perché Annalisa alla domanda comunque risponde? Cercheremo di trovare degli indizi su come siamo fatti noi in relazione a questa stupida domanda e lo facciamo come sempre dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un daily cogito alla volta.
Lo so, qualcuno avrà alzato il sopracciglio, ma come comincia questa puntata di Daily Cogito? Ma insomma, non si parla di queste cose in uno programma di filosofia? E va bene, avete ragione, però io qualche giorno fa, bazzicando Facebook, mi trovo di fronte a questa intervista in cui ad Annalisa, una cantante che ha partecipato a Sanremo, molto famosa e via dicendo, si pone questa domanda: qual è la tua posizione preferita? Lasciamo perdere che poi ovviamente si va a sviluppare tutto con un beh, ma intendiamo la posizione a letto, però è un evidente ammiccamento sessuale che mette in imbarazzo la cantante, la quale comunque si sente in dovere di rispondere a questa domanda assolutamente idiota. E quando ho visto questa roba mi sono fermato e mi sono posto qualche domanda. Cos'è cambiato in noi? Perché se negli anni 70 una giornalista avesse posto questa domanda, che ne so, a Mina, Mina l'avrebbe mandata a fanculo, giustamente. Perché? Perché sei una cantante, un artista, e al pubblico non dovrebbe fregargliene nulla di qual è la tua posizione preferita, di qual è il tuo piatto preferito, di quali sono le tue varietà preferite. Non ha senso questa cosa, si fa una domanda inerente il lavoro, che è quello della musica, del canto, e si usa sempre la scusa del ma il pubblico vuole sapere queste cose, che ormai è una frase che sta azzerando il nostro livello cerebrale per quanto concerne proprio l'arte, i personaggi famosi, gli idoli. Ed è abbastanza significativo perché ha a che fare con come noi oggi ci rapportiamo al talento, all'arte e via dicendo. Perché una domanda di questo tipo è molto meno innocua di quanto possa sembrare. Infatti, nel suo nucleo tiene letteralmente una mortificazione, la mortificazione del talento, dell'arte, della creatività. Perché se una giornalista si sente tranquilla a porre questa domanda è perché in realtà tutti quanti vogliono solo corrispondere alle aspettative più basse di un pubblico che del talento non sa più che cosa farsene. E visto che io ho certa stima del talento, vorrei ragionarci insieme a voi. Prima di tutto voglio però dire che non ho nulla contro Annalisa. Certo, non è una cantante che io seguo particolarmente. Le canzoni che ho sentito non mi sembrano, cioè insomma, quando non mi sembra che siamo di fronte a David Bowie oppure Etta James, ma questo è un altro discorso. Sono canzonette, ma lei sicuramente è una artista che ha una bella voce, ha sicuramente studiato e ha sviluppato la sua arte in molti modi, e per corrispondere alle aspettative di un pubblico che ormai è abituato solo alle canzonette fa un certo tipo di musica che ci sta. Il mio discorso non è contro di lei, porca crista, si trova di fronte a sta giornalista la quale gli pone questa domanda e lei, per paura di non corrispondere alle aspettative della giornalista che in quel momento rappresenta il pubblico, si sente di rispondere a questa domanda. E quello su cui vorrei puntare l'attenzione quindi non è un attacco ad Annalisa, ma è il fatto che persino gli artisti hanno smesso di credere nel proprio talento. E secondo me questo è un problema molto, molto, grosso che dobbiamo a un certo punto discutere e cerchiamo di farlo in questa puntata. Prima di lanciarci però vorrei anche annunciarvi che da qualche giorno è stata aperta la nostra scuola di pratica filosofica, la Cogito Academy. Le iscrizioni sono aperte fino al 1° maggio e proprio in questi giorni verrà pubblicata anche la prima video lezione, e che è una bellissima cosa e sono molto orgoglioso di annunciare che abbiamo proprio iniziato i veri lavori della Cogito Academy. Sul nostro sito cogitoacademy.it trovate tutte quante le informazioni con i piani di iscrizione, con il programma e tutto quanto, quindi dateci un'occhiata perché sarà un percorso veramente ricco e non vedo l'ora di conoscervi, incontrarvi e fornirvi tutto quello che vogliamo dare in questa Academy. Quindi link in descrizione e andate a informarvi a riguardo. Torniamo alla nostra puntata. Oggi abbiamo un problema, quello della popolarità. Lo sapete, io ne parlo molto spesso su Daily Cogito perché è uno dei temi dirimenti della nostra epoca. Noi abbiamo trasformato la popolarità da conseguenza di un talento a valore etico essenziale. Ovvero, noi oggi siamo convinti che essere popolari sia di per sé non solo un obiettivo desiderabile, ma una condizione di felicità. Chi è popolare ha una vita migliore rispetto agli altri. E questa è una stupidaggine. La popolarità da sempre è la conseguenza di una capacità, di un talento. È una persona che sappia fare bene quello che fa, che sia un architetto, un pittore, un cantante, un attore, un idraulico, diventa popolare, ovviamente in proporzione al campo in cui opera. Oggi internet ti dà la possibilità di essere molto popolare, perché? Perché se uno è un bravo architetto può pubblicare anche le sue creazioni, le sue idee su YouTube, su Facebook e diventare molto più popolare rispetto al passato. Se oggi uno è un bravo scrittore, magari diventa popolare anche grazie alle cose che pubblica sui social. E quindi internet ha sviluppato questa popolarità che prima era impensabile. E non solo oggi puoi essere molto più popolare, ma oggi molte più persone possono essere popolari. Io stesso beneficio di una popolarità che senza internet sarebbe, magari non sarebbe mai arrivata o sarebbe arrivata in forme molto diverse. Ma di questo parleremo in una prossima puntata perché è un tema molto molto importante. Quello che voglio dire quest'oggi è che innalzare la popolarità a valore a sé stante e non a conseguenza di un valore, che è il talento, la capacità, le conoscenze, è un problema. Perché a quel punto la popolarità diventa come il denaro, non basta mai e non hai mai un'asticella che ti fa dire questa popolarità mi basta per essere felice, perché la popolarità in sé per sé non ti può rendere felice. A renderti felice è la realizzazione del tuo talento, quindi sei un cantante. Sei felice se canti bene, se il tuo talento viene riconosciuto, che poi sia da 100 o 100.000 persone, quella cosa ti rende felice. La popolarità è la conseguenza del fatto che hai realizzato il tuo talento. E questo discorso possiamo applicarlo a qualsiasi cosa. Ma se io penso di essere felice perché sono popolare, è come quelli che pensano di essere felici diventando ricchi. Quanti ricchi conoscete che si disintegrano la vita, che vivono miseramente, in depressione costante? Quanti popolari oggi possiamo vedere, possiamo riconoscere nel mondo e che non sono felici, anzi la popolarità finisce per distruggere la loro vita. Ecco, oggi il problema è che la popolarità viene raccontata come un valore a sé stante e questo è terrificante. Perché? Perché ci divora dentro. Ora, in base a questo tipo di visione, la popolarità non è più, di nuovo, la conseguenza di un lavoro ben fatto, ma è il presupposto del poter lavorare. E quindi abbiamo artisti come Annalisa nell'intervista che vi ho fatto sentire, ma in realtà abbiamo tantissimi altri esempi, che non hanno rispetto del loro lavoro da cui la popolarità consegue, ma sono convinti che il loro lavoro sia la conseguenza della popolarità e quindi si prestano a qualsiasi giochino stupido, idiota e mortificante, come rispondere a una domanda: qual è la tua posizione preferita? E lo so già che qualcuno dirà, ma è soltanto una domanda scherzosa, un gioco. No, non è così assolutamente. È il rovesciamento del rapporto fra talento e popolarità. E questo distrugge la capacità dell'artista anche di produrre cose di valore. Perché? Perché quando la popolarità diventa la condizione del lavorare, e quindi del talento, l'artista smette di pensare che attraverso il suo talento possa formare il gusto del pubblico. Noi abbiamo dimenticato che questa cosa è sempre esistita. Un artista, che sia uno scrittore, un filosofo, un musicista, un cineasta, un architetto, attraverso la sua creatività che non risponde alle esigenze del grande pubblico, ma risponde al suo desiderio di esprimersi, forma un nuovo gusto del pubblico. Gilles Deleuze diceva: i grandi scrittori scrivono per i popoli a venire, ovvero un grande romanzo non corrisponde al sentimento comune che ti può rendere popolare se corrispondi alle aspettative. No, un grande romanzo forma un nuovo modo di intendere il romanzo. Una grande cantante forma nuovi modi per intendere il canto, la musica. Ed è da sempre così quando il talento è il presupposto e non la conseguenza, evidentemente. Perciò, un momento storico in cui Annalisa o chiunque altro si trova quasi costretta a rispondere a una domanda del genere e non mandare a cagare il giornalista, come è giusto che sia, ecco, l'artista non forma più, non crede più di poter formare un gusto a un pubblico, anche perché è faticoso, è lento e non ha nessuna garanzia. No, in realtà l'artista si adatta alla mancanza di gusto. E infatti quella domanda lì, perdonatemi, ma rasenta quella volgarità di un pubblico che manca di qualsiasi conoscenza in termini di talento, di valutazione dell'arte, e quindi manca completamente di gusto, e si aspetta che l'artista risponda ai più bassi desideri, alle chiacchierette più infime, a questa mortificazione poi di quello che l'artista dovrebbe fare, che è, di nuovo, esprimere il proprio talento. Questo avviene in ogni campo. Nell'editoria siamo in un momento storico dove gli editori stessi sono chini e proni al gusto già formato di un pubblico che spesso poi manco legge i libri. Addirittura siamo un'editoria che pubblica libri perché poi vengono postati su Instagram. Non si aspetta manco che la gente legga libri. E questo ve lo dico anche per chiacchiere interne al campo editoriale. L'editore ormai si è adagiato al fatto che la gente non legge più libri, capite? Ed è un problema, perché tu produci libri proprio per catturare l'attenzione di un pubblico che manca completamente di gusto letterario. Lo vediamo nella musica, dove ormai l'innovazione, la capacità di sperimentazione è relegata a nicchie di nicchie di nicchie. Lo vedi nel cinema, dove ormai la marvelizzazione del cinema ha portato comunque a film che cercano sempre di corrispondere all'aspettativa di un pubblico non solo privo di gusto, ma che è sempre lo stesso, e così via dicendo. Ormai l'arte non riesce più a bucare le aspettative, a contraddire, a meravigliare e sorprendere. Ci sono quelli che lo fanno, ma sono talmente ricoperti dal rumore informativo che neanche ce ne accorgiamo. Vedete, ricercare la popolarità in sé per sé, pensare che io possa fare il cantante, il cineasta, l'artista, solo fin tanto che sono popolare, e quindi la popolarità che mi fa lavorare, distorsione terrificante, finisce per far corrispondere il mio messaggio, il mio lavoro, il mio talento alla mediana bassa del pubblico che sto ricercando. Significa assecondare le aspettative di un pubblico che non sa valutare il talento. E attenzione, non è una questione morale, è questione semplicemente numerica. La grande musica, così come la grande letteratura, così come il grande cinema, sarà sempre un linguaggio, laddove con grande intendo cinema, musica, con talento, con innovazione, con sperimentazione, quella di nuovo che contraddice le aspettative del grande pubblico, sarà sempre parte integrante di una piccola porzione di pubblico, inevitabilmente, che però poi a pioggia, almeno è stato così fino all'avvento dei social media, a pioggia va anche a formare, a influenzare il pubblico del futuro. Quando l'artista smette di credere di poter fare questo, e hai musicisti, cantanti, cineasti, scrittori che si arrendono alla capacità che il talento ha di formare nuovo gusto, quindi aderendo soltanto alla mancanza di gusto attuale, allora lì accadono cose brutte, fra cui Annalisa che risponde a questa domanda. Ma ne vediamo in mille modi, eh. Noi vediamo sportivi a cui si chiedono opinioni politiche, e gli sportivi, anche se sono restii dal farlo, si sentono in dovere di rispondere perché non vogliono deludere le aspettative di un pubblico che vuole la mediana bassa, e ai scrittori la cui arte viene appiattita alle domande su qual è il tuo piatto preferito, qual è la pizza dei tuoi sogni e via dicendo. E gli scrittori rispondono perché non vogliono contraddire, non vogliono indispettire questo Moloch chiamato pubblico. E poi hai i musicisti a cui chiedi preferenze sessuali. Perché? Di queste interviste, ripeto, ho scelto questa perché l'ho sentita nei giorni scorsi, ma c'è quel giornalista che chiede a Tom Hardy le sue preferenze sessuali, a attori, cioè questa cosa qua ormai avviene continuamente e la scusa è sempre, beh ma è il pubblico che lo vuole sapere, e sti cazzi? Quindi abbiamo un problema, e il problema è di nuovo che la popolarità è diventata un veleno che ricerchiamo ma che finisce per mortificare il talento di coloro che producono contenuti. E questo ha delle conseguenze. La prima delle conseguenze è, ripeto, che la varietà in ambito artistico, in ogni ambito artistico, viene ad appiattirsi drammaticamente. Perché? Perché se l'artista vuole corrispondere alle aspettative del pubblico, non riesce più a produrre nulla di nuovo, di sperimentale, perché avrà sempre paura che il suo talento rovini la sua popolarità. E questo lo si vede in ogni ambito, mi viene in mente l'ambito della comicità, della stand-up comedy, dove ci sono anche comici giovani che erano molto bravi, che appena sfondano il muro dell'algoritmo, a quel punto cominciano a smussare le battute, a farle più politicamente corrette, meno dirompenti, meno fastidiose. Lo si vede in ogni ambito e questo avviene perché a un certo punto, quando diventi popolare, se tu intendi la popolarità come un valore in sé per sé, la tua arte diventa quasi un ostacolo. Diventa ostacolo alla crescita di quella popolarità che ormai si basa sulle aspettative di un pubblico che non è esperto di quello che fai, che non capisce veramente quello che fai. E le conseguenze sono anche, le vediamo insomma, aumenta il pubblico che si disabitua a ricercare nell'arte qualcosa di nuovo. Perciò io sono partito da questa domanda: qual è la posizione preferita di Annalisa? Non di nuovo per fermarmi a quella roba lì, ma per cercare di capire un po' che fare. Ecco, io non penso che sia molto lungo il periodo in cui vedremo ancora queste cose. In primo luogo perché l'artista che si presta a questi giochini poi va in burnout, ne vediamo tanti che stanno rimandando tour, rimandando dischi perché non ce la fanno più. Corrispondere alle aspettative di un pubblico così vorace e così superficiale ti distrugge un po' dentro, è inevitabile. In secondo luogo perché io credo che l'arte abbia una forza dirompente e ci sono periodi in cui le cose si adagiano in questo barocco di cattivo gusto e poi si riprendono. Ecco, io credo che bisogna tornare, e questo è un po' anche un messaggio che io lancio agli artisti che si trovano di fronte a giornalisti del genere, bisognerebbe sinceramente mandare a fanculo queste domande. Avere il coraggio di dire, ma io a questa roba non rispondo, ma perché dovrei rispondere a questa cosa? Che è insultante, è offensiva. Io sono un regista, sono un attore, sono uno scrittore, non sono la marionetta nelle mani di un pubblico immaginario che vuole sapere i miei sporchi segretucci oppure le mie preferenze in chissà quale ambito della vita. E di nuovo non lo dico perché voglio fare il guastafeste, in realtà come dico sempre bisogna fare un po' i guastafeste quando la festa è una merda, però bisogna in realtà cominciare a dire: ci serve l'artista che è popolare in conseguenza al suo talento e in questo modo non ha paura di usare il talento anche contro quella popolarità, perché quando la popolarità ti richiede di diventare stupido, forse è il caso che il talento intervenga per non farti diventare stupido. E invece stiamo tutti istupidendoci in questo caso. La soluzione è quella di mandare a quel paese certe domande, non rispondere, sottrarsi a certi giochi, anche perché questo non rovina le carriere di quelli che veramente hanno talento. Al massimo rovina le carriere di chi sono diventati popolari per le cose stupide. E beh, lì il problema è molto molto a monte rispetto alla popolarità. Il problema è che magari mancavi di talento, mancavi di idee, mancavi di creatività e quindi la popolarità arriverà fino a un certo punto. E quando resterai senza, continuando a rispondere a domande stupide, ti chiederai: ma perché ora non sono più popolare? E non lo sai perché non sai neanche perché lo eri diventato. Quindi ecco, io credo che a domande come quella di Annalisa bisogna smettere di rispondere, bisogna dire no, io a questa cosa mi sottraggo, perché altrimenti diventiamo tutti scemi, come stiamo diventando. E basta, questo era il discorso che volevo fare. Io auguro ad Annalisa una grande carriera e di sottrarsi a queste domande e di fare come avrebbe fatto Mina, cioè, ma che cazzo di domande mi fai, cara giornalista? Sperando di essere stato troppo tedioso, io vi abbraccio, vi auguro una buona giornata, ci rivediamo con le prossime puntate e alla prossima.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.